Michele Neri legge La statua di Vishnu di Emilio Salgari. Le antiche leggende indiane narravano che nelle profonde caverne del tempio di Ellora doveva trovarsi un tesoro favoloso, consistente in una statua d'oro purissimo che rappresentava la quarta incarnazione del dio Vishnu, quando quella potente divinità, per volere di Brahma, fu tramutata in un essere mezzo uomo e mezzo leone, affinché distruggesse il gigante erimiano che tiranneggiava i popoli dell'India. In varie epoche, dei coraggiosi si erano provati ad entrare nelle misteriose caverne che si dicevano meravigliose, ma nessuno ne aveva mai fatto ritorno per raccontare se il tesoro realmente esistesse o se le leggende narrassero il falso. Il principe Sholampur, specialmente, che era un fervente seguace di Vishnu, aveva mandato non pochi dei suoi più famosi guerrieri a cercarlo, avendo fatto voto di regalarlo alla più grande pagoda del suo regno. Ma quelli, al pari degli altri, non si erano più fatti vivi. Si smarrivano nelle profondità delle caverne, senza essere più capaci di trovare l'apertura? Oppure venivano divorati da qualche ferocissima belva che aveva il suo covo in quegli immensi e misteriosi antri? Il principe già cominciava a disperare di poter mantenere la promessa fatta ai sacerdoti della grande pagoda, non avendo più ardimentosi che volessero tentare la sorte. Quando, un giorno, si presentò alla sua reggia un giovane e bellissimo indiano, di forme eleganti ed insieme vigorose, che sul turbante portava il distintivo dei Rajaputi, ossia dei guerrieri che si pretendono discendenti dai re indiani distinti col nome di figli del sole e della luna. «Conducetemi dal principe», disse il giovane, «giacché nel suo stato non vi è più alcun prode che tenti di andare alla ricerca della statua d'oro di Vishnu, mi offro io». I ciambellani e i favoriti del principe, vedendolo così giovane, poiché non pareva che avesse ancora 20 anni, gli risero in faccia.
«Ah, che vuoi tu?»
gli disse il gran ciambellano.
«Riuscire là dove non sono stati capaci i più poderosi guerrieri del regno? Fanciullo, va a pescare i pesci!»
Insistendo però il giovane, finirono con l'ammetterlo al cospetto del principe, il quale fu subito conquistato dallo sguardo fiero e risoluto di quello sconosciuto.
«Se vuoi andare a morire nei sotterranei di Ellora»,
gli disse il principe,
«io non te lo impedirò. Ti avverto però che non tornerai nemmeno tu».
«E se tornassi con la statua d'oro del dio?» chiese il giovane senza sgomento.
«Ti concederei tutto quello che tu volessi».
«Come vedi, principe», disse allora il giovane, «io appartengo alla più alta casta dei guerrieri e mi vanto come tale discendente degli antichi re dell'India. Quindi posso aspirare ai supremi onori se fossi capace di guadagnarmeli col valore. Un giorno io ho veduto bagnarsi nelle acque del Ran una bellissima fanciulla che mi impressionò così profondamente da togliermi il sonno e la tranquillità. Dammi come sposa quella fanciulla ed io ti prometto di portarti il tesoro celato nelle caverne di Ellora».
«Chiunque ella sia, l'avrai, perché nessuno può disobbedire ai miei ordini», rispose il principe.
«Allora sappi che quella fanciulla è tua figlia. Tu me l'hai promessa e io saprò conquistarmela». Il principe, udendo quelle parole, fece una smorfia. Non si aspettava una simile rivelazione. Il giovane era bello, apparteneva ad una casta guerresca da tutti rispettata, ma trovava troppo alta l'ambizione sua. Pensando però che al pari degli altri non sarebbe più tornato, ed avendo d'altronde data ormai la parola, credette opportuno non ritirare la promessa.
«Sia pure», gli disse, «tu avrai la mano di mia figlia se riuscirai a portarmi la statua del Dio».
«Grazie, principe», rispose il giovane. «Domani all'alba partirò per le caverne».
«Chi ti condurrà?»
«Un vecchio servo che al pari di me non ha paura. Conosce quei luoghi per essere nato nei dintorni delle caverne». Quando il giovane uscì dalla reggia, più nessuno gli rise sul viso. La sua calma, la sua fermezza e la sua audacia si erano imposte a tutti i cortigiani del principe, i quali cominciarono a credere che egli sarebbe riuscito. L'indomani, con Hor, così si chiamava quel giovane, dopo aver fatto mandare un mazzo di peonie fiammanti alla figlia del principe che, segretamente, non era rimasta insensibile alla passione di quel bel guerriero, partiva per le misteriose caverne di allora, deciso a riuscire o a lasciare la vita nell'impresa. Si era armato fino ai denti ed era accompagnato dal vecchio indiano che lo aveva veduto crescere e lo amava come fosse suo figlio. Non fu che verso il tramonto che giunse nei dintorni delle caverne, le quali costituiscono anche oggi una delle meraviglie della grande penisola indostana. Più che caverne, sono antichi templi sotterranei, ornati di bassorilievi meravigliosi e sorretti da colonne scavate a forza di scalpello nella viva roccia, con stanze e sale che indicano anni e anni di lavoro continuo, ordinato, credesi, dai possenti monarchi mongoli dei vari secoli prima di Cristo. Alte e massicce mura, che formano ordinariamente più recinti quadrati, si innalzano attorno alle caverne, con porte sormontate da torri piramidali, dette Cobb Rows, coronate da una rotonda massa di prodigiosa grossezza, tutte ornate di figure rappresentanti le vittorie o le disgrazie degli dei. Quelle caverne si allontanano assai nel seno di una catena di montagne, formando una serie infinita di cappelle dedicate per lo più a Dharma Dev, dio della virtù, rappresentato sotto la forma di un bue, e che ricevono luce solo da una bassissima porta, sicché sono tutte assai oscure. Conor e il suo vecchio servo, sapendo che potevano correre dei gravi pericoli, decisero di attendere l'alba prima di addentrarsi in quelle misteriose caverne che parevano abitate da Dharma Raja, la dea della morte e del fuoco. Avendo portato con sé una piccola tenda e delle provviste, si accamparono di fronte all'ingresso principale dei templi sotterranei col proposito di vegliare assiduamente, per turno, temendo che sotto le volte tenebrose si nascondessero delle belve feroci. Accesi i quattro fuochi in modo da circondare il piccolo accampamento e cenato alla lesta, armarono le due carabine e le pistole e attesero pazientemente che il sole diradasse le tenebre. Con Hor, che doveva vegliare dopo la mezzanotte, si era appena addormentato presso uno dei quattro falò, quando improvvisamente fu destato da un grido terribile e straziante «Ah!» che era echeggiato a breve distanza. Alzatosi di scatto, con terrore aveva constatato la scomparsa del vecchio servo che poco prima vegliava a pochi passi dalla tenda. Lo chiamò ripetutamente per nome senza ottenere risposta. Solo gli parve di udire verso l'apertura delle caverne un sordo mugolio accompagnato da uno strano rumore che pareva prodotto dal frangersi di ossa sotto una stretta formidabile. «Che qualche tigre abiti la caverna e lo abbia zannato?» si chiese. Conor era giovane, ma aveva sangue guerriero nelle vene, perciò decise di andare tosto in cerca del vecchio servo e di vendicarlo nel caso che qualche belva lo avesse portato via per divorarlo. Presa una decisione, egli non era un uomo da riflettere, quantunque fosse il pericolo. Avendo portato con sé delle torce, ne accese una, impugnò la sua yatang dalla lama larga e pesante e dal filo acutissimo, e si diresse coraggiosamente là dove aveva udito quel rumore, ossia verso l'entrata delle misteriose caverne. Temendo di venir da un momento all'altro assalito da qualche tigre, belve che abbondano nelle giungle indiane e nei luoghi poco frequentati, procedeva con precauzione, stringendo con mano sicura la yatang. Era giunto quasi dinanzi ai colonnati dell'entrata quando, dietro ad un cespuglio, vide improvvisamente alzarsi un enorme tigre reale che aveva il muso insanguinato. Abbagliata dall'improvviso sprazzo di luce della torcia che Conor teneva in mano, spalancò le mascelle mandando un lungo ruggito che echeggiò spaventosamente nella notte. Poi, con un balzo immenso, fuggì verso l'entrata della caverna, scomparendo fra le tenebre. La mossa era stata così rapida che il giovane indiano non aveva avuto nemmeno il tempo di alzare la yatanga e di vibrare un colpo. Era appena scomparsa quando i suoi occhi caddero su un corpo umano che giaceva disteso dietro il cespuglio. Era il cadavere del vecchio e fedele servo. La tigre doveva essergli piombata addosso a tradimento mentre vegliava presso i fuochi, o più verosimilmente mentre si era allontanato per fare un giro intorno alla tenda e poi lo aveva portato via. I denti acutissimi della belva gli avevano stritolato la cassa cranica e la morte doveva essere stata istantanea. Conor, addoloratissimo, trascinò il cadavere fino all'accampamento per impedire alla tigre di divorarlo. Pianse tutta la notte, poiché amava molto il vecchio servitore. Quando l'alba sorse, Conor, che aveva giurato di vendicarlo, preparò le sue armi e si diresse audacemente verso l'entrata della caverna. Ormai aveva capito chi era l'essere misterioso che uccideva tutti i cacciatori del tesoro sotterraneo. Si trattava di una di quelle terribili tigri solitarie che gli indiani, con una frase efficacissima, chiamano mangiatrice d'uomini. Sono, per lo più, tigri vecchie e perciò pericolose quanto astute, sebbene meno leste e meno pronte delle altre, e cercano solitamente un rifugio nelle pagode diroccate o nei templi sotterranei. È là che attendono il passaggio dell'uomo e non si nutrono che di carne umana. Così diventano le più temute perché, per procurarsi quella carne, osano inoltrarsi perfino nei villaggi. Conor, quantunque giovane, aveva cacciato più volte le tigri insieme con suo padre e qualcuna ne aveva anche uccisa. Quindi non provava più quel senso di timore che coglie il cacciatore novellino quando si trova dinanzi a quelle belve sanguinarie. Accese una torcia, armò il suo lungo muschetto ed entrò risolutamente nel sotterraneo, scrutando con lo sguardo tutti gli angoli tenebrosi. Oh, Percorsi una cinquantina di passi, si trovò dinanzi ad una porta che immetteva in un'ampia sala tutta adorna di sculture rappresentanti per lo più giganti indiani e elefanti. L'aveva appena varcata quando vide brillare fra le tenebre due punti luminosi che lo fissavano con terribile e spaventosa intensità. La mangiatrice d'uomini era là, in agguato, pronta a scagliarsi sull'audace giovane che osava andare a scovarla nel suo asilo. Conor, per un momento, fu colto da un brivido di terrore. Poi, pensando alla bellissima figlia del principe, si fece animo e, piantata la torcia in una fessura del suolo, impugnò il moschetto prendendo freddamente di mira l'animale che brontolava sordamente senza decidersi ancora ad assalire. Pah! Una assordante detonazione rintronò, propagandosi cupamente di caverna in caverna, seguita da quell'urlo spaventoso che è proprio delle tigri. Conor, non essendo ben certo d'aver colpito la fiera, aveva fatto un salto indietro, lasciando cadere il moschetto e distraendo la Yatang. Quando il fumo si fu dissipato, non vide più dinanzi a sé la belva. Doveva esserci qualche porta all'estremità della sala e la tigre, contro le sue abitudini, doveva essere fuggita. Il valoroso giovane attese qualche minuto. Poi, non vedendola ricomparire, ricaricò il moschetto, riprese la torcia e avanzò cautamente, ben deciso a finirla con la pericolosa avversaria. Si trovò ben presto tra un ammasso di ossa mescolate a nembi di stoffa scoloriti e ad armi d'ogni specie arrugginite dall'umidità. Dovevano essere i resti degli sfortunati che, in varie epoche, avevano cercato di introdursi nelle tenebrose caverne per cercarvi la famosa statua del dio. Quantunque il giovane fosse rimasto non poco impressionato da quella scoperta, continuò a procedere varcando una seconda porta sulla cui soglia scorse delle macchie di sangue. La tigre era stata indubbiamente colpita. Certo ormai di vincerla facilmente, affrettò il passo attraversando parecchie sale meravigliosamente scolpite, finché giunse in una molto più vasta delle altre, in mezzo alle quali, con sua immensa gioia, vide ergersi una statua scintillante che raffigurava un essere mezzo uomo e mezzo leone. Le antiche leggende non avevano mentito. La statua d'oro del dio gli stava dinanzi. Stava per precipitarsi quando gli piombò addosso una massa pelosa che lo atterrò di colpo, mentre un urlo orribile rintronava nella caverna. La mangiatrice d'uomini lo aveva assalito a tradimento piantandogli le unghie nelle spalle. Conor per un momento si credette finito. Poi, con uno sforzo supremo, riuscì a sfuggire alla stretta della belva ed introdurle tra le mascelle l'estremità della canna del moschetto. Un lampo. Pam! La testa della belva fu sfracellata di colpo dalla scarica. Le ferite, riportate dal giovane, erano però tali da richiedere dei pronti soccorsi onde evitare una mortale perdita di sangue. D'altronde, la statua era ormai stata trovata e la terribile tigre uccisa. Radunate le proprie forze, uscì dalle caverne e corse finché ebbe fiato a un vicino villaggio, dove venne subito curato. Un messo fu tosto spedito al principe per avvertirlo del felice esito dell'impresa. 3 giorni dopo, un forte manipolo di guerrieri portava la statua del dio Sholampur insieme col valoroso giovane adagiato nella lettiga del principe. 3 mesi più tardi, la popolazione entusiasta acclamava il matrimonio dell'uccisore della mangiatrice d'uomini con la bellissima figlia del Rajah.